Padre, il tuo Spirito, che ci illumini la luce del tuo Figlio, Gesù nostro Signore. Noi abbiamo visto il gesto di Gesù nell'ultima cena e oggi continuiamo, perché l'ultima cena non si esaurisce in quel gesto, anzi il gesto principale viene dopo e lo vedremo stamattina. E per introdurci al testo di questa mattina abbiamo già il capitolo 12 all'inizio, un banchetto per la resurrezione di Lazzaro. Il capitolo 11 è morto e risorto, decidono di uccidere Gesù e lui. E Gesù entra in Gerusalemme, passando da Betania, viene ospitato da Marta e Maria, e lì c'è il banchetto, che è l'anticipo dell'Eucaristia, il ringraziamento per il fratello morto e risorto, dove Gesù e Lazzaro stanno seduti alla mensa della gloria, e Marta e Maria fanno il duplice servizio. Marta è il servizio della tavola, che è stato il servizio di Gesù di lavare i piedi, e Maria quell'altro servizio più prezioso, che è quello del profumo, che è sinonimo di Dio, il profumo. In ebraico si dice Shem, è il nome, e Shemen è profumo, quindi è come il nome di Dio. E poi il profumo di sua natura si dona a tutti, si nega a nessuno, quindi è più bella immagine di Dio. Poi è simbolo di gioia, di festa, di... si vede anche al buio, lo si sente. E anche lì esce Giuda, proprio in quell'episodio, dove mentre la Maddalena, mentre Maria, scusate, sta ungendo i piedi di Gesù con questa libra di profumo, di nardo. Tra l'altro il nardo è un profumo che si fa con le radici dei fiori. I migliori sono, si prendono 5.000 metri sul Niglio, quindi profumo pregiatissimo. Dice, ma si poteva vendere e dare ai poveri per più di 300 denari. E aggiunge l'autore, diceva così non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro, Giuda. E adesso ci fermeremo sul mistero di Giuda, che già, se avete notato, ieri, nell'ultima cena, il retropensiero di Gesù è sempre Giuda. Infatti, se guardate al capitolo 13, al versetto secondo, quando si dice Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, eccetera, eccetera, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda di tradire, quindi già all'inizio si parla di Giuda che tradisce. Poi al versetto 11, che sta al centro della cena, e Gesù dice sapeva chi lo consegnava, per questo aveva detto non tutti siete mondi. E poi abbiamo visto nel finale, dopo aver detto siete beati se sapete queste cose e se le fate, e subito abbiamo visto, non parlo di voi tutti, io so quelli che ho scelto. Affinché si compia la scrittura, colui che mangia il mio pane alza il calcagno contro di me. Quindi alla fine sa quelli che ha scelto, uno di quelli che ha scelto è quello che mangia il suo pane. Il testo dice immediatamente, il Salmo citato 41, l'amico nel quale confidava, lui che mangia il mio pane. Quindi Giuda è l'amico nel quale Gesù confida, colui che mangia il suo pane, e vedremo cosa farà adesso per Giuda. Molto più che lavare i piedi. Le altre lavato i piedi. Con Giuda fa molto di più. È a Giuda che dà l'Eucarestia, è per Giuda che dà la vita, è per Giuda che Cristo muore, e Giuda rappresenta tutti noi, il male del mondo, perché tutti da Adamo in poi siamo ladri. Cosa consiste il furto originario che commettiamo anche noi ogni giorno, quasi ogni istante di vita, e che Dio ci dona tutto e noi diciamo è mio, invece che dire è dono e dire grazie, e lo uso per sentirmi bravo io, e lo uso per fare tutto il male, lo facciamo con i doni di Dio. Siamo come quella ragazzina di Ezechiele 16, insomma, che usa tutti i doni per prostituirsi, dice, almeno ci guadagnassi come le prostitute, ma ci perdi e continui a far così. Quindi Giuda rappresenta il male del mondo nel quale tutti abbiamo la nostra partecipazione. Vogliamo avere Dio con noi, vogliamo possedere Dio. Tutte le religioni puntano a questo, i bravi religiosi molto di più. E restano anche male poi se a uno disgraziato così gli va meglio. No, non è giusto. Deve essere me che deve premiare, il fratello maggiore, no? E Gesù giustamente fu ucciso perché andava a cercare i perduti. E fu ucciso dai giusti. Perché Gesù non ha mai rispettato la legge, perché la legge deve punire. E lui invece è perdono. Quindi colui del quale Gesù va in cerca è il perduto. Laddove i veri perduti però sono quelli che rubano davvero la gloria di Dio, quelli che si ritengono giusti. Perché quelli addirittura... Dio mi appartiene perché io sono bravo, me lo sono guadagnato. Quindi trattano l'amore come oggetto di guadagno, cioè di prostituzione. Mi ha messo male Dio, poverino. Per cui salvare i peccatori gli è abbastanza facile. Salvare i giusti è più difficile. Anzi, non gli riesco, perché non hanno bisogno di essere salvati. Allora, i vari personaggi del Vangelo alla fine rappresentano noi nei nostri aspetti. Quando sbagliamo siamo il figlio minore, no? Che fa i peccati, e tutti li facciamo, ma quelle poche che facciamo giusti, giusto, siamo il fratello maggiore che fa il grande peccato, gli altri sbagliano, padre fa male a perdonare, dovrebbe essere severo, i principi negoziabili vanno messi lì, sani, chiari, se no dove va a finire il mio Dio? Va a finire che Dio perdona, anche chi dice così. E adesso entriamo nel testo più delicato, di cui abbiamo già sentito il preludio ieri, e rileggo prima il preludio e poi entriamo nel testo di questa mattina, che tratta tutto di Giuda e di Pietro e del discepolo amato, che escono insieme. Allora, dal versetto 18... quando Gesù dice, appunto, beati voi se sapendo queste cose le fate, continua, non parlo di voi tutti, so chi ho scelto. Sta pensando a Giuda, no? Perché si compie la scrittura, cioè in Giuda c'è il compimento della scrittura. Il senso della scrittura è che Dio ha tanto amato il mondo, questo mondo perduto, da dare il suo figlio perché ognuno si salvi. Il senso della scrittura è salvare l'uomo. Ed è in Giuda che si compie la scrittura. E ve lo dico prima che avvenga, vi dico che colui che mangia il mio pane sarà quello che alza contro di me il calcagno, ve lo dico prima che avvenga perché crediate, quando verrà, che io sono, vuol dire Yahweh, conosciamo Dio, proprio nel fatto che lui salva il perduto, che lui dà la vita a chi gliela toglie. È quel che ha detto a noi: se uno vi toglie il mantello, non vogliatelo indietro, a chi vi chiede date. Così conosciamo chi è Dio, è colui che dà, non colui che ruba. Amen, amen, vi dico, per questo dice: chi accoglie quello che io ho mandato accoglie me, e chi non accoglie quello che io ho mandato non accoglie me e non accoglie chi mi ha mandato. Cioè il non accogliere Giuda e non accogliere Gesù. Il non accogliere il peccatore e non accogliere Gesù, che si è fatto maledizione e peccato per tutti, perché tutti siano salvi. Lui è l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Atti Galati 3,13 si è fatto maledizione, e 2 Corinzi 5,41 peccato si è fatto, personificazione di tutto il male. Ecco, dopo questo entriamo nel testo che leggiamo stamattina, che rappresenta il profumo di Maria. Dopo la lavanda dei piedi, Gesù compie un gesto più grande, ed è il gesto che compie con Giuda. Subito dopo darà il comandamento dell'amore, e subito dopo parlerà anche di Pietro. E così vedremo i tre personaggi del discepolo amato, che fa la prima apparizione qui. I tre personaggi di Pietro, Giuda e il discepolo amato, chi sono? Versetto 21. Dicendo questo, Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: amen vi dico che uno di voi mi tradirà. È la stessa parola che consegnerà, uso tradire così è più facile. Si guardavano l'un l'altro i discepoli, incerti di chi parlasse, che vuol dire che ognuno pensava che era l'altro, e avevano tutti ragione. Era adagiato verso, era uno dei discepoli suoi, adagiato, esto colpo, sarebbe l'utero, come il figlio è nell'utero del padre, questo discepolo, che è il discepolo amato, è nell'utero del figlio, sul seno di Gesù. Quello che Gesù amava, è la prima volta che appare, gli facendo Simon Pietro di domandare di chi sta parlando. E appoggiandosi dunque quello sul petto di Gesù, passa dal grembo al cuore di Gesù, gli dice: maestro, chi è? Gli risponde Gesù: colui al quale io immergo. In greco immergere è battezzare, metter giù a fondo il boccone, e lo darò. È immerso il boccone, lo prende e lo dà a Giuda, a Simone Iscariota. E dopo il boccone entrò in lui Satana. Dice dunque Gesù: ciò che devi fare, fallo presto. Nessuno dei presenti, e sapeva perché diceva così, a lui qualcuno pensavano che tenendo lui la cassa comune, che gli dicesse Gesù di comprare qualcosa di necessario per la festa o di dare qualcosa ai poveri. Allora Giuda, preso dunque il boccone, uscì subito, ed era notte. Questa è la scena di Giuda. E poi subito dopo, quando uscì, dice Gesù: adesso è stato glorificato il figlio dell'uomo, e Dio è stato glorificato in lui. E se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio presto lo glorificherà. Figliolini, ancora un poco sono con voi, mi cercherete, ma, come ho detto anche ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Lo dico anche a voi. Adesso vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Affinché vi amiate gli uni gli altri. E in questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ecco, dopo questo che è il comando centrale di Gesù, che è il senso dell'ultima cena della sua vita, viene fuori Pietro. Gli dice allora Simon Pietro: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu ora non puoi seguirmi. Mi seguirai dopo. Gli dice Pietro: Signore, perché non posso seguirti ora? Io do la vita per te. Gli risponde Gesù: dai la vita per me? Amen, ti dico, tu non avrà cantato il gallo che tu non mi avrai rinnegato 3 volte. Allora, come vedete, c'è il boccone dato a Giuda, c'è il comando dell'amore, poi c'è la pretesa di Pietro di far più meglio degli altri, e invece lo rinnegherà. Allora vediamo un pochino i 3 personaggi con Gesù che vengono fuori. Innanzitutto Giuda. Giuda è il discepolo del quale più si parla in tutto il Vangelo. Già il capitolo 6, al versetto 70, si dice uno di voi, al 71 uno dei 12, al capitolo 12, al versetto 4 uno dei discepoli, che è la stessa definizione che si dice anche del discepolo amato, uno dei discepoli. Cioè, Giuda è sempre uno di noi, uno di noi, uno di noi, uno dei 12. Vuol dire qualunque dei 12, cioè chiunque di noi, cioè rappresenta tutti noi, si chiama Giuda. E se per Pietro non bastasse, Giuda di Simone. E chi è questo Giuda? E poi si dice ancora, no, colui che mangia il mio pane. E ora, nel versetto 26, è l'unico che riceve direttamente da Gesù la comunione, entra in comunione piena, gli dà quel boccone, quel pane immerso, che è il corpo di Gesù immerso nella morte, dato e consegnato a Giuda. Non è che ha aspettato dalla comunione che uscisse Giuda, l'ha data solo a Giuda. Perché Gesù è morto per i peccatori. E Giuda è il primo. È il primo che si sa amato gratuitamente. Pietro dice: noi sono disposto a morire per te. Se Pietro fosse morto per Cristo, si può anche dare la vita per Cristo per orgoglio. Non è che è morire per Cristo che ci salva, è che Cristo è morto per me che mi salva. Volersi sostituire a Cristo, sono io che ti amo, sono io che ti proteggo, quel che facciamo adesso. Siamo noi a proteggere Dio, e così ne facciamo di tutti i colori, anche le crociate, come farà anche Pietro con la spada subito dopo. Pietro deve capire che è come Giuda. Vuol difendere il Cristo fino a quando il Cristo è potente. Quando vede che Cristo sta perdendo, dice: diamogli una mano con la spada. Poi arrivano le 12 legioni d'angeli e risolviamo. E invece non arrivano le 12 legioni d'angelo e Cristo rimprovera Pietro: metti via la spada, e guarisce l'orecchio dell'altro. Ma dove siamo? Pietro deve capire di essere come Giuda. deve capire di essere amato gratuitamente, se no non è cristiano. Cioè, gli altri ti ridicheranno, io no, io sono bravo, io non ho bisogno di essere salvato, saranno gli altri. Quindi Pietro è il maestro della fede perché le sbaglia tutte, e Dio gli è fedele e dice, eh sì, ecco, testimonio che la fede è la fedeltà di Dio, a me che sono infedele, e non ne indovino uno infallibilmente proprio, sbaglia tutto nel Vangelo. Anche quando per caso dice giusto, subito la fa sbagliata. Quando ha detto tu sei il Cristo, e subito Gesù lo chiama Satana perché è il Cristo come pensa lui. Quindi praticamente Giuda e Pietro sono due, oltre che persone concrete, sono due personaggi, quei due personaggi che sono in noi, che vorrebbero essere il terzo, il discepolo amato, no? Ma non osiamo essere come il discepolo amato che stava prima sull'utero del figlio e poi sul cuore del figlio, ma vorremmo essere. E com'è che lo diventiamo? Pietro vorrebbe essere così. Ecco, quando Pietro scopre di essere come Giuda, che Cristo dà la vita per lui che lo rinnega, e Cristo non lo rinnega, allora si sente il discepolo amato. Il discepolo amato si propone a tutti come l'obiettivo del Vangelo, sapere che io vivo non perché amo Dio, non si dice che è lui che ama Gesù, è amato da Gesù. Non è il discepolo che ama Gesù come soggetto, è il discepolo che è amato da Gesù. Lui è l'oggetto dell'amore, gratuitamente. E questa gratuità si manifesta appunto in Pietro, non ancora perché dice io lo merito, quando sbaglia si riconosce come Giuda, allora capisce e diventa il discepolo amato. Ed è tipico dei racconti anche spezzettare, perché se voi leggete un libro vi ritrovate in quasi tutti i personaggi, anche in Don Abbondio con la sua vigliaccheria, ma anche, non so, in Don Rodrigo nella sua cattiveria, ma anche in Rente nella sua ingenuità, ma anche in ogni personaggio, finite sfaccettature. E in questi tre personaggi in fondo ci siamo tutti, vorremmo essere discepolo amato, ma scusa, lo siamo già da prima della fondazione del mondo amati, solo che non lo sappiamo, allora siamo ladri come Giuda, abbiamo rubato il dono di Dio. Dio ci ha dato di essere suoi figli uguali a lui, e noi cos'è? Rubiamo l'eguaglianza con Dio, perché dice Filippesi 2, no? Non ritende come rapina. Lui cosa fa? Allora quando comprendiamo di essere come Giuda che abbiamo rubato, comprendiamo che siamo amati gratuitamente, dà la vita per noi. E Giuda è il peccato del mondo che tutti abbiamo, che è quello di impadronirci di Dio, il peccato originale. E, o di averlo abbandonato, che è lo stesso. Forse è più serio chi lo abbandona perché è più facile trovarlo, mentre invece chi se ne è impadronito perché è prete, religioso, è bravo, quindi adesso c'ho Dio in tasca, ecco, quello lì è la rovina del mondo. Gesù fu ucciso da queste persone che avevano Dio sicuramente ben definito ed erano nel potere religioso, teologico e anche politico garantito da Dio. Allora adesso leggiamo con questi occhi questo testo e chiediamo questa trasformazione, ecco, di riconoscerci nei vari personaggi per arrivare a capire il grande mistero che vedremo da quel costato trafitto da cui nasciamo uomini nuovi. Allora, parlando di Giuda, Gesù fu turbato. Questa parola esce soltanto al capitolo undicesimo, al versetto 33, quando Gesù è turbato dalla morte di Lazzaro, che lui amava. È il discepolo amato di Lazzaro. Fu turbato dalla sua morte e pianse. E sostituisce l'agonia nell'orto, perché non esiste il turbamento nell'orto. Tutto sconvolto dentro. E anche al capitolo 12, al versetto 27, c'è un punto che Gesù dice, prevedendo ormai che lo devono uccidere, sta andando a Gerusalemme, dice, si sentì tutto turbato e disse: passi da me quest'ora, però è per quest'ora che sono venuto. Quindi sente la fatica di quest'ora, che è l'ora di dar la vita per la salvezza del mondo, che il Padre ama perché siamo tutti i suoi figli. Ecco che proprio allora testimonia e dice: amen vi dico, uno di voi mi consegnerà. Uno di voi, rimane sempre uno di noi, non è l'unico del quale si dice sempre uno dei dodici, uno di noi, uno di voi, uno di voi. Non è che si cancella il nome, perché ognuno si deve identificare con lui. Uno dei discepoli, anche il discepolo amato si dice lo stesso, uno dei discepoli. Ognuno si domanda di chi parla, e ognuno pensa che sia l'altro, e hanno tutti ragione. Quello che giaceva era uno dei suoi discepoli, anche questo è uno dei discepoli, che giaceva sul seno di Gesù, quello che Gesù amava, facendo a lui Pietro di chiedere di chi sta parlando. E Pietro giustamente ha intuito che questo deve sapere chi è, quello che lo tradisce. E quello, passando dal seno al cuore di Gesù, gli domanda: Signore, chi è? E Gesù risponde: colui al quale io, per il quale io immergo il boccone e lo do. Questo gesto emerge nel libro di Ruth, capitolo 2, versetto 14, quando Boaz, che le fa il filo, ancora non può sposarla perché non ha il diritto immediato, perché c'è uno di mezzo, e dice: vieni pure e mangia lì con noi, e poi intinge un boccone di pane nel vino e aceto che hanno per dissetarsi e glielo dà. Cioè il gesto di amicizia è un gesto addirittura sponsale ormai nella Bibbia, perché si sa che è cominciato da lì che poi si sono sposati. Ecco, lo immerge e glielo dà, e quattro volte si parla del boccone immerso e dato. Colui che mangia il mio pane, sappiamo dall'Eucaristia, questo è il mio corpo dato per voi, quel pane è il corpo. Cioè Gesù si immerge nella morte per donarsi come cibo a chi lo uccide. Siccome il male è quello di uccidere, il peggior male che uccidere Dio non possiamo fare, bene, quello è il più grande bene che sia capitato nella storia. Noi lo uccidiamo e lui ci dà la sua vita. L'unico luogo che può contenere Dio è il nostro peccato, perché nella nostra bravura non ci sta, è molto poca, è in genere molto cattiva. Nel nostro peccato riconosciuto, dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia. Lì conosciamo Dio che è perdono, non è solo dono, è dono infinitamente più grande, cioè che resiste a ogni male, ogni peccato, ogni morte. Allora conosciamo chi è Dio nel peccato. Al di fuori del peccato non conosco Dio. Conosco quella persona che mi deve essere grata, ringraziami Signore perché vedo, vedi, digiuno due volte la settimana, bastavano due volte l'anno, invece io due volte la settimana, e pago le decime su tutto, no, bastava pagarlo su due o tre cosette. E poi le altre doveva pagare per sé il produttore, non il consumatore. Quindi è più che perfetto, trapassato prossimo. Non sono come gli irrestanti, chiama gli altri, i restanti, i rimasugli d'umanità, io sono il perfetto, ringraziami Dio. E continua, io non sono, si vanta, io non sono. Mentre Dio è, io sono, misericordioso che mentre non cambia, io non sono. È l'antidio, in fondo, che è il vero peccato. E i Vangeli sono fatti per smontare questo peccato. E la vera conversione è quella di Paolo, che era un uomo irreprensibile nell'osservanza della legge e la conosceva bene, ed è la parola di Dio, altro che principi negoziabili che ci inventiamo noi, erano almeno più vecchi. E tutto questo merda. Di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo, Signore mio Gesù, mio Signore, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Lì ho scoperto Dio. Prima ho scoperto il mio io religioso. Questa conversione che non è mai avvenuta nella Chiesa in ciascuno di noi. Per questo non siamo aperti a tutti. Per questo usiamo quelle poche doti che abbiamo per vantarci sugli altri, in modo che gli altri siano un po' umiliati. Per questo abbiamo il potere, tante cose strane succedono, per questo abbiamo il peccato del mondo, che è quello di rubare i doni di Dio, che è la professione di tutti. Bene, ecco, è immerso il boccone, lo prende e lo dà. Prese il pane, lo diede a Giuda di Simone Iscariota. E allora entrò con lui Satana. Satana entrò nel giardino subito dopo la nascita dell'uomo. Ora ci torna di nuovo. Ma ormai incontra dentro Satana, incontra dentro Giuda la luce del mondo. Satana, che è menzogna e tenebra, incontra la luce del mondo. Cosa capita alla tenebra quando mangia la luce? È gravida di luce, basta. Genera luce. È l'astuzia di Dio che si serve del nostro male per fare il bene. Ricordate Genesi 50, versetto 20, quando la storia di Mosè a conclusione, già morto il papà, e allora dicono adesso si vendicherà, allora si mettono in ginocchio come fossero servi suoi e dicono tu ricordati di nostro padre, sii misericordioso con noi. E lì si mette a piangere, dice ma non avete ancora capito che io mica vi odio. Se voi avete pensato di fare del male a me, Dio se ne è servito per fare un bene, per far vivere un popolo numeroso come vedete. Cioè Dio utilizza il nostro male, il nostro bene, poveretto, se lo usasse quello avrebbe ben poco da fare. Il massimo male che abbiamo fatto è la croce, no? E la croce è il massimo bene. Noi gli abbiamo rubato la vita, lui ci ha dato la vita. E lì nessuno più può dubitare di essere amato. E lì Dio si rivela a Dio, non prima. Prima erano i demoni che dicevano, tu sei, io so che sei il figlio di Dio. No, è solo sulla croce che è riconosciuto. Da chi? Da chi l'ha trafitto? O dal malfattore che è l'insieme e dice, beh, io giustamente sono qui, perché sei qui? Per starti vicino, ho capito. Noi queste cose le dimentichiamo abbondantemente e riduciamo il cristianesimo a una religione che potrebbe benissimo essere buddista se uno è orientale, essere islamico se uno è fondamentalista, come lo siamo mediamente noi cattolici. Sono più tolleranti i protestanti, ma lì anche perché ognuno può fare la sua da fondamentalista tranquillo, no? E invece abbiamo un fondamentalismo un po' più ampio. E non abbiamo questa libertà dei figli di Dio che si aprono a tutti. E si premurano di dirgli esegeti, ma non è la comunione questa, gli vecchi esegeti cattolici. Scusate, il boccone battezzato, il termine battesimo, immerso e dato, è proprio quello. E lì entra il diavolo. E la vera lotta, in fondo, è questa tra... Perché il vero protagonista del male è il diavolo. Noi siamo semplicemente gli attori, cioè agiti da lui, ma non dobbiamo identificarci con lui. Lui è il suggeritore cattivo, per questo è discernimento. E il diavolo, difatti, proprio anche nel capitolo 12 al versetto 20, dopo che dice la mia anima è turbata e dico, padre, salvami da quest'ora, ma sono venuto per questo, Padre, allora glorifica il tuo nome. E venne una voce dal cielo che disse: l'ho glorificato e lo glorificherò. Ed è interessante, questi brevi due versetti contengono in Giovanni sia l'agonia sia la trasfigurazione che lui non narra. E poi subito dopo Giovanni dice: ora viene il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo, il principe è l'archè, l'archon, colui che si è messo al posto di Dio di questo mondo sarà scacciato via. Quando il figlio dell'uomo sarà innalzato da terra, attirerò tutti a me. Cioè proprio questo gesto che ha fatto Gesù con Giuda scaccia fuori Satana, la tenebra, la menzogna. Detronizza colui che teneva il posto di Dio, l'immagine diabolica di un Dio che punisce e che controlla gli altri per averli tutti in mano. E lui invece si dà da mangiare nella morte immerso a chi lo rinnega, a chi lo tradisce, al peccatore per eccellenza, perché sappia che Dio è fatto così, dà la vita per i peccatori, dei quali io sono il primo, dice Paolo, che ha capito queste cose. Pietro stenta a capirlo, ma anche è il centro della fede. È lì che è detronizzato il principe di questo mondo, l'archè, quello che ha preso il posto di Dio. E tutto il Vangelo è un esorcismo, cioè desatanizza Dio, perché abbiamo l'immagine satanica di Dio, e solo sulla croce scompare questa immagine satanica. Difatti i demoni cercano di anticipare la confessione di Gesù come figlio di Dio, in modo tale che abbia gloria e eviti la croce. E per questo dice taci, e per questo anche Pietro è chiamato Satana quando Gesù dice: tu sei il Cristo di Dio. Sì, lo so, finirò in croce. E Pietro dice: Dio non vuole questo, ci pensiamo noi a difenderti. E lo chiama Satana. E lì conosceremo io sono, e saremo attirati a lui. Mentre prima fuggivamo dall'altro Dio, ora finalmente saremo attratti a lui. I nostri piedi non saranno più in fuga. Scusate, adesso continuiamo. Mi sono fermato un po' su questo, perché è davvero la soluzione che dà di Giuda Giovanni è molto elaborata, proprio elaborata sulle figure di Pietro e del discepolo amato. E adesso andiamo avanti. Quando, e adesso c'è l'interpretazione definitiva, e quando se ne uscì, Gesù disse: adesso è stato glorificato il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è Gesù, ora è glorificato, adesso. Adesso che Giuda ha preso il boccone, il figlio dell'uomo è glorificato, vuol dire è Dio, ha la gloria di Dio, ama come Dio. Si dà a tutti e si nega a nessuno. Questa è la gloria del figlio, essere uguale al padre. E Dio è stato glorificato in lui. Anche Dio finalmente rivela la sua gloria in un uomo. Per questo è il figlio di Dio, Gesù, perché ha fatto così. Guardate, tutte le parole sembrano uguali, ma sono tutte pesate e diverse. E poi continua: e se Dio è stato glorificato in lui, allora Dio lo glorificherà in se stesso e presto lo glorificherà. Usa 5 volte la parola gloria, proprio dopo questo. Qui è il trionfo della gloria. Cioè, è già glorificato, lo glorificherà a sua volta di nuovo con la resurrezione, e lo farà presto, cioè dopo 2 giorni. Quindi il gesto di Giuda è stato il presupposto della rivelazione della gloria di Dio. È nel peccato che tutti, dal più grande al più piccolo, conosceranno chi è il Signore, perché lui perdona i peccati. Geremia 31:31 seguenti. Tutti diventeremo in quel momento teodidatti. Apprenderemo il Signore dentro il nostro cuore, proprio attraverso questo pane, come dice nel capitolo 6 Giovanni, il versetto 25, è scritto nei profeti che allora tutti saranno istruiti da Dio, teodidatti, citando Isaia 34, 13 e Geremia 31, 33 seguenti. Qui siamo istruiti su chi è Dio. Però capite, la lavanda dei piedi era una cosa grandiosa, ma questo molto di più. È il mistero che solo Giuda capisce. Allora noi qui ci domandiamo, ma allora Giuda è andato all'inferno o no? E tra l'altro Giovanni con cura dice che non si è suicidato, con cura dice ahimè per quell'uomo, non lo dice, parla invece di gloria, che l'inferno c'è. L'inferno è esattamente come noi pensiamo Dio, è il mondo che di conseguenza facciamo di lotta e di ingiustizia, ma l'inferno c'è e lo si sente e l'abbiamo provato tutti. E abbiamo bisogno di essere salvati da questo inferno. E l'inferno è l'assenza di Dio, e Dio è amore. E solo questo amore estremo, oltre ogni estremo, è la salvezza dell'inferno. Tra l'altro, perché ci sia la salvezza, ci vuole l'inferno. E spiego. Una volta ero a nuotare al largo, vengo con un motoscafo a salvarmi, mi sono arrabbiato, dico andate via che qui mi disturba, qui mi potete fare a fettino col vostro motoscafo. Io so nuotare bene, sono a posto. Non ho bisogno di essere salvato. Solo se io fossi stato smarrito, avrei ringraziato Dio che arrivava il motoscafo. Cioè, la salvezza è salvezza dall'inferno. Non è una salvezza vaga. La salvezza è dalla perdizione. E non amare è la perdizione. L'avere il proprio io al centro è la perdizione. Vuol dire essere il vuoto. Essere un buco nero che mangia tutto e tutti. Anche Dio, e Dio entra anche lì, ci salva. Dio ha tanto amato il mondo, e il mondo intende dire il mondo di peccato, da dare il suo figlio, cosa che Dio ha di più. Dare il figlio è più che dar se stesso, poi sono uno, anche se sono tre. Cioè Dio veramente è amore per questo mondo perduto. Ed è nei perduti che si rivela la salvezza, perché quelli lì a metà strada o si chiamano Immacolati Concettini, cioè ante previsa merita sono stati concepiti senza peccato originale, ma io ne ho conosciuto un paio, in genere sono quelli in politica che non mi hanno fatto nulla di male, e poi bisogna infiniti avvocati per difendersi, ma che male ho fatto. Siamo tutti peccatori, siamo tutti privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Allora Giuda è la rivelazione della gloria, e allora subito dopo spiega cos'è la gloria. Dice adesso io me ne vado, per un po' mi cercherete, non mi troverete. Allora dico anche a voi come giudei, non mi troverete. Comincia la storia del Cantico dei Cantici, sarà poi la morte e la resurrezione, questo cercare, trovare. E allora ci indica la via per cercarlo. Vi do un comando, non dice una legge, non è nomos. Entole vuol dire di mando. Cioè è una direzione di vita, non è un'imposizione che non ti fa camminare e ti imbastisce, un divieto, una norma. Comando che è nuovo, che è quello più antico. È nuovo perché finalmente ora è vissuto. L'ha vissuto Gesù dando se stesso a Giuda. Che vi amiate gli uni gli altri con lo stesso amore come io ho amato voi. Ecco l'unico comando, l'unico invio, entello. Siamo inviati, anche comandare, mandare insieme vorrebbe dire, siamo inviati tutti insieme a amarci gli uni gli altri con lo stesso amore che ci ha appena testimoniato Gesù con Giuda, di amore gratuito assoluto. Allora Dio è in noi e noi in Dio. E da questo sapranno che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri. e si domanda cosa fare per l'evangelizzazione. Niente, ci vogliamo bene? Basta questo. Perché l'amore è quel linguaggio universale che tutti vogliono, anche Giuda lo voleva. E chi fa molto male perché si è meno sentito amato. E il desiderio, il buco d'amore è ancora più grosso. E quando un confratello vi dà fastidio, poverino, è perché non è contento, si sente male. Non è così, se hai mal di testa e ti andate attraverso una cosa, te la prendi subito con l'altro, ovviamente. Quando stai bene non hai questi problemi. Ecco, questo è l'unico comando. Questo comando ci rende come Dio. Ed è il comando, non dice neanche il comando, l'unico comando è di amarci tra di noi. Sembra che sia escluso il comando principale, che è quello amerai Dio con tutto il cuore, no? E Dio c'è dentro in altra forma. Amatevi gli uni gli altri, kathos ego egapesaimas, come io ho amato voi. Cioè, avete avuto l'esperienza dell'amore di Dio attraverso me, siete amati da Dio, adesso amatevi gli uni gli altri con lo stesso amore col quale Dio ama voi, che è l'amore che Gesù ha per noi. Vedremo dopo che Gesù dice al Padre che il Padre ama noi come ama Lui, e poi dice e io amo voi come vi ama Lui. Vuol dire che ormai siamo in seno alla Trinità anche noi, perché l'amore è la vita di Dio, lo Spirito Santo, e siamo figli nel Figlio. Quindi la nostra fraternità è la rivelazione di Dio Padre, l'unica possibile. Per cui non c'è da fare tante cose nella Chiesa, se non buttare via tutte le cose stupide che abbiamo, i poteri, le gerarchie, le divisioni, gli innegoziabili, le siepi, i muri di cinta, per amare tutti come vi ha amato noi. Basta. Se uno non avesse capito, legge Efesini 3, quando dice che sulla croce ha buttato giù il muro della legge che separava gli uni dagli altri, per far di tutti gli uomini uno solo. Dio tutto in tutti. Noi che siamo 2 miliardi di cristiani abbiamo una mentalità così ghettosa che andiamo diminuendo e scomparendo, grazie a Dio. Lì che erano poche persone, erano cattolici. Trovate un movimento cattolico che abbia queste idee adesso? Al massimo avere il collarino alla romana, oppure qualche bordetto pizzo rosso. Dio mio, dai, come siamo ridicolo. È tragico però, eh? Però Gesù è morto per queste tragedie, e anche più serie. Quando pensiamo che nell'ultima guerra abbiamo ammazzato 55 milioni di uomini e dopo la guerra molti di più, in queste piccole guerruzze che però si fanno altrove, non tra noi, le facciamo in Africa, in America Latina, ma a farle è sempre la stessa mano, lo stesso interesse. Ecco, e dopo il finale riprende Pietro, ed è bello che il comando dell'amore è messo tra Giuda, che è il rifiuto dell'amore per sé. Sappiamo anche che si impicca, non riesce a essere amato così, non riesce a tollerare quest'amore, eppure c'è. Anzi, Giuda dirà, si converte, lo dice chiaramente Matteo. Vito me le serie, cioè, restituisce il denaro e dice ho sbagliato e pago. Allora Simon Pietro dice, ma dove vai? Tra l'altro Gesù non dice mai che muore, dice io pago, vado su. Gli rispose Gesù. E Pietro, il rinnegamento di Pietro, cioè vuol dire che lui ci dice di amarci non perché siamo bravi, ma perché siamo come Giuda e come Pietro, quindi è per noi questo comando. E questo comando non è un comando, perché come io vi ho amati, cioè è quel boccone che mi ha dato se stesso per me. Allora ha senso che proprio il comando stia lì, in mezzo a Giuda che ha già ricevuto quel boccone, eppure è quello che lo tradisce, e Pietro che fa il fanfarone e dice tutti gli altri sì ma io no, e invece sarà il primo a cascare. E cioè la salvezza è per noi proprio. E allora dice Pietro, ora non mi seguirai dopo, cioè dopo avermi rinnegato, dopo quando capirai anche tu che io sono morto per te come per Giuda. Gli dice allora Pietro, Signore, perché non posso seguirti ora? Io do la vita per te. Ora, se Pietro fosse morto per Gesù, si sarebbe salvato. Non è che Dio vuole che moriamo per Lui, sapete? Dio vuole che viviamo per Lui e dell'amore che ha Lui. E il massimo dell'uomo religioso sarebbe il kamikaze, Dio. Certamente sarebbe in buona fede, perché poi Dio lo premierà perché è stato bravo, ma quello ha nulla a che fare con Dio. Si mette al posto di Dio, sono io che ti salvo, non ci fossi io, tu povero Dio, è un po' l'atteggiamento del prete, non ci fossimo noi a tenere, come mi ricordo un vescovo che ha un'ordinazione di un mio amico, non dico di dovere quel vescovo, che dice che un prete è meglio di tre carabinieri. Per tenere ordine, bella immagine di Dio. Era lui. Allora, io darò la mia vita per te. No, il problema è che lui ha dato la vita per me, che è ben diverso. È lui che mi ha amato e ha dato se stesso. E il mio amore sarà una risposta al suo amore. Allora sì, vivo io, non più io, è Cristo che vive in me, e la vita che vivo nella carne, la vivo nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati 5:20, seguenti. Lui rispose a Gesù, darai la vita per me? Un po' di ironia con la domanda. E poi amen, amen, ti dico. Questo amen è quando Dio parla in prima persona, detto due volte, e te lo dico a te, prima che il gallo canti, già mi avrai rinnegato tre volte, cioè verità di fede è il nostro peccato. Se uno non scopre questo, non scopre il perdono, non scopre l'amore. E eventualmente, se per caso non sbaglia, fa molto di peggio. Tira fuori la spada per difendere Cristo, fa tante cose per Cristo, fa come Paolo che per difendere Dio dai cristiani voleva sterminarli tutti. Facciamo l'antidio, perché Dio non è quello, è Lui che dà la vita, è il datore di vita, noi la riceviamo. Ecco, adesso stiamo in contemplazione di questi tre testi che sono un'unità. Giuda, comando dell'amore, e Pietro.